Le notizie VEG della settimana.
Benvenuti ad una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Al microfono Roberta Pupa. Ecco il nostro sommario. Orsi al Casteller molto provati e sottosedativi. Alcune associazioni animaliste inoltrano una denuncia, integrando quella di maltrattamento già depositata per M49. Coronavirus, l'allarme degli esperti. 500.000 di squali potrebbe essere ucciso per produrre il vaccino. Ancora Covid e focolai nei macelli, l'ammoniaca possibile veicolo del virus. Sospesa la caccia al coniglio in Sicilia. Il TAR accoglie il ricorso delle associazioni. Alla Terra restano 7 anni di vita. A New York arriva Climate Clock, il conto alla rovescia per la catastrofe climatica. Riapriamo di nuovo il capitolo degli orsi in Trentino con il primo approfondimento curato dalla nostra Grazia Comminato. Sentiamo subito.
Ho al telefono Barbara Nosari, che è una delle persone che sta portando avanti uno sciopero della fame per portare all'attenzione pubblica il problema di questi orsi, e sta facendo questo sciopero con Stefania Sbarra. Innanzitutto, chi siete voi, Barbara e Stefania?
Siamo due comunissimi cittadini italiani che hanno fatto una scelta sulla base di un'ingiustizia che troviamo veramente insensata, e quindi ci sentiamo in diritto e anche in dovere di intervenire.
Da cosa nasce questa decisione?
Valutando tutti gli aspetti e ciò che sta accadendo ormai da anni agli orsi in Trentino, abbiamo deciso che serviva un'azione forte.
Cosa volete ottenere con questa dimostrazione?
Vogliamo la libertà di questi orsi, punto. Non chiediamo nient'altro, proprio uno sciopero ad oltranza.
E a livello politico si è fatto vivo qualcuno?
No, silenzio veramente più totale. La cosa in sé non ci dispiace, perché mostra una politica che ha un'incuria, fondamentalmente non riguarda solo gli orsi.
Tu come vedi l'ipotesi di portare gli orsi, come è stato chiesto, in Abruzzo? Che là la cosa è gestita in modo egregio.
Sì, però sono due specie di orso differenti, e questo secondo me sarebbe assolutamente deleterio per entrambe le specie. Quindi puntiamo al fatto che possano essere liberati in Trentino. Esistono documenti che provano che il Trentino si è fatto carico di ospitare questi orsi. C'è un programma che è stato anche gestito economicamente. Quindi è impensabile che adesso si vada a snaturare l'orso marsicano dall'Abruzzo perché si introduce una specie differente e anche concorrente. Questo è sbagliatissimo secondo noi. Voglio puntare anche l'attenzione sul fatto che ci sono stati dei introiti economici veramente notevoli, quindi anche l'Italia ha contribuito, e adesso bisogna mantenere le promesse fatte.
Guarda Barbara, siete state molto coraggiose fisicamente, e non deve essere una prova molto facile, ma anche emotivamente, perché il pensiero va a queste povere creature.
Sì, ogni volta che arriva il crampo dovuto al desiderio di cibo, il pensiero che qualcuno, un innocente comunque, sia rinchiuso in condizioni sicuramente peggiori delle nostre, perché per non è stata una scelta, loro non hanno scelta. Questa cosa secondo me è devastante se esiste un filo empatico tra noi e loro.
Voi avete avuto modo di incontrare, di vedere questi animali rinchiusi al Casteller?
Noi lo desidereremmo tanto, sinceramente al momento è assolutamente impossibile per chiunque, però è uno degli obiettivi che ci siamo fissate. La valutazione, anche se non direttamente magari da parte nostra, ma anche persone magari più competenti dal punto di vista di valutazione, ma è sicuramente uno degli obiettivi principali. Vogliamo sapere assolutamente in che condizioni si trovino, ma questo al momento non è minimamente possibile per nessuno.
Ma è pazzesco, è atroce, come se volessero nascondere qualche cosa.
È atroce anche perché purtroppo questa situazione cattiva degli orsi in questo momento sicuramente non fa bene a degli animali selvatici che nascono per vivere come tali in natura, liberi. Quindi questa forma di abituarli alla presenza umana sicuramente deleteria.
Il podcast dell'intervista integrale a Barbara lo trovate nell'articolo del notiziario VEG. Vi consiglio di ascoltarla tutta perché abbiamo davvero toccato tantissimi punti interessanti.
Qualcuno è andato a verificare lo stato di salute degli orsi chiusi nel Casteller. Con un comunicato stampa, l'EAL annuncia: M49 e gli altri due orsi detenuti sono maltrattati e sedati. Partono dunque le denunce e la richiesta di liberazione immediata. Grazie a Comminato ha sentito il presidente LEAL Gianmarco Prampolini.
Come tutti ormai saprete, il processo per l'uccisione dell'orsa KJ2 è stato rinviato. Da parte della difesa, infatti, hanno detto che bisognava controllare tutti i vari incartamenti di chi si è costituito parte civile, quindi il processo è stato inviato al giorno 12. Quello che è importante, invece, è l'ultima notizia che ci è arrivata, no? Che su richiesta di accesso civico generalizzata presentata da Leal, il ministro ha inviato una relazione per il sopralluogo effettuate in data 21 settembre 2020 dai carabinieri del CITES. Siamo sgomenti, ma ce lo aspettavamo. Gli orsi M49, M57 e DJ3 subiscono maltrattamenti, finalmente ne abbiamo la conferma. Spazi angusti, stress psicologici, tutto questo ha fatto sì che questi animali sono stati ridotti in cattività e queste razze, che sono particolarmente protette, devono essere immediatamente liberati. Questi animali gli sono stati somministrati dei farmaci, quindi una vera e propria galera e non certo il rispetto di un animale così particolare. Quindi per noi questa, come Leal, è una grande vittoria. Speriamo che adesso il ministro Costa prenda in considerazione la liberazione immediata di questi orsi e che non solo la gestione, peraltro pessima, di come vengono gestiti questi animali in Trentino, e lo ribadiamo, gli animali corrono grossi pericoli, ma anche i turisti che vogliono emozionare davanti a questi bellissimi animali, quindi una gestione non certo all'altezza, ma soprattutto non si risolvono i problemi ammazzando e imprigionando questi animali. Quindi la vergogna del Trentino dovrà assolutamente smettere e speriamo che chi ha ucciso KJ2 venga condannato e che finalmente si dia un nuovo corso a questo patrimonio che è dell'umanità e degli italiani. Quindi abbiamo finalmente le prove e speriamo che si acceleri questo processo di liberazione, perché ripetiamo, l'orso DJ3 è stato anni in prigione in spazi angusti e ha subito tutte queste violenze che non meritava. Quindi procediamo serenamente verso il processo e intanto rendiamo note questi gravi capi di accusa nei confronti di chi non rispetta gli animali, e quindi Leal incondizionatamente dalla parte degli animali seguirà fino all'ultimo questa triste vicenda.
Il vaccino contro il coronavirus, di cui tanto si parla, dovrebbe essere pronto a breve, nonostante i rallentamenti dovuti alla sperimentazione. Ultimamente però si fa sempre più forte la voce degli animalisti. Secondo loro è a rischio la vita di 500.000 di squali. Infatti per la realizzazione dello stesso è indispensabile un olio prodotto dal fegato degli squali, lo squalene. Gli squali all'interno del loro fegato producono un olio, lo squalene per l'appunto. Si tratta di una sostanza naturale in grado di stimolare una forte risposta del sistema immunitario. Proprio per questa ragione in alcuni prototipi del vaccino è presente questa sostanza. Ad utilizzarlo soprattutto la casa farmaceutica britannica GlaxoSmithKline, tra le prime aziende ad aver quasi terminato la sperimentazione sull'uomo, che ha fatto sapere di voler produrre 1 milione di dosi del vaccino. Il problema, secondo gli ambientalisti di Shark Allies, sta nel fatto che per produrre la quantità necessaria di squalene per una singola dose di vaccino bisognerebbe uccidere 250.000 squali, ma il numero probabilmente sarà destinato a raddoppiare, visto e considerato che, stando a quanto dicono gli esperti, saranno necessarie almeno 2 dosi di vaccino a persona. Problema questo degli squali è ancora più grave, perché si tratta di un predatore che si riproduce poco frequentemente. Il rischio che questo animale si possa estinguere è quasi assodato. A maggior ragione poi se si pensa che lo squalene non viene utilizzato solo nella produzione di vaccini. È una sostanza molto amata purtroppo per la produzione di oli per automobili e cosmetici. E per tale scopo si stima che ogni anno circa 3 milioni di squali vengano uccisi. Quanti se ne aggiungeranno per produrre il vaccino contro il coronavirus? Continuiamo a parlare di Covid-19, in particolare per risottolineare la connessione con gli allevamenti intensivi. L'ammoniaca che si genera dagli scarti della lavorazione della carne e che viene usata come antimicrobico nei macelli, così come quella presente nei reflui degli allevamenti intensivi o nei fanghi di depurazione usati come fertilizzanti nella pianura padana, possono creare un ambiente molto favorevole alla diffusione del virus. A questa conclusione, pur se con un punto di domanda, è arrivato uno studio italiano che prova a dare una risposta sul fatto del perché i contagi da SARS-CoV-2 hanno riguardato aree maggiormente inquinate come la pianura padana e nello stesso tempo centri produttivi particolari come appunto i macelli. La ricerca alla diffusione di SARS-CoV-2 può essere favorita dagli aerosol alcalini e dalle emissioni di ammoniaca? Condotta da 4 ricercatori italiani, è stata pubblicata pochi giorni fa sulla rivista internazionale Atmosphere. L'ipotesi alla quale giunge è che le condizioni di alcalinità legate alle concentrazioni anche basse di ammoniaca e umidità in prossimità di campi trattati con reflui di allevamenti e anche dei macelli creano condizioni favorevoli alla diffusione del Covid-19. La stessa condizione che ritroviamo nelle caverne abitate da pipistrelli, probabile serbatoio del virus, dove c'è un'elevata concentrazione di ammoniaca causata dalla decomposizione dei rifiuti, appunto, dei pipistrelli. Il pH alcalino prodotto dall'ammoniaca favorisce uno scambio della molecola stessa del virus, che consente di aggredire la cellula umana bersaglio, ha spiegato uno degli autori dello studio Pasquale Avino, ricercatore di chimica analitica dell'Università del Molise. Lo studio muove anche per rispondere a una domanda: perché in Italia, ma anche nel resto del mondo, in Germania, negli USA in particolare, ci sono stati così tanti focolai nei macelli? È una domanda che ci siamo fatti all'inizio anche noi, ci spiega il dottor Avino, e anche per questo abbiamo voluto approfondire alcuni dati noti in letteratura. Da dove viene prodotta l'ammoniaca? Innanzitutto, spiega lo studio, i fanghi da depurazione provenienti da allevamenti di bestiame e largamente usati come fertilizzanti in pianura padana sono una fonte di emissione di ammoniaca. In seconda analisi, nei macelli si creano due fonti. L'azione batterica sugli scarti animali origina ammoniaca e la stessa viene usata come antimicrobico disinfettante nella lavorazione delle carcasse. Non solo. La dispersione di ammoniaca in questi centri di lavorazione può essere legata anche ai sistemi di refrigerazione. Se pensiamo che sia i fertilizzanti legati all'uso di fanghi di depurazione che i macelli si concentrano in pianura padana, è facile ipotizzare che questo possa aver contribuito alla maggior diffusione di pazienti Covid-19 in queste aree. Quali sono i prossimi passi? Ce l'ha spiegato ancora Avino, uno degli autori dello studio. Saranno due. In primis, i ricercatori stanno cercando evidenze sperimentali che possano supportare la loro ipotesi. Proprio in queste ore stanno arrivando dei dati dall'Olanda che possono confermare. Zone con una forte presenza di allevamenti intensivi e con concentrazioni elevate di ammoniaca hanno riportato un picco di contagi rispetto alle aree urbane. In seconda analisi, cercano una conferma indiretta alla loro ipotesi. Nelle zone dove c'è un forte inquinamento da ammoniaca, i casi di Covid-19 sono aumentati, ad esempio durante e subito dopo i trattamenti con fanghi da depurazione. Come mai? Torniamo in Italia invece per una buona notizia. Il TAR ha deciso di sospendere la caccia al coniglio in Sicilia. È stato accolto infatti il ricorso contro il calendario venatorio 2020-2021 presentato dalle associazioni ambientaliste Legambiente, l'IPU-WWF. Nell'immediato viene sospesa completamente la caccia al coniglio per l'assenza di censimenti. Viene sancita l'integrale protezione della specie pavoncella e moriglione tipiche delle zone umide. Vietati anche immissioni e abbattimenti di fagiano e starna. Viene vietata la caccia nel prossimo gennaio alla beccaccia. Sono solo sospensioni, lo sappiamo bene, ma sono eventi che ci fanno ben sperare per il futuro. Quale sarà il destino del nostro pianeta? Le previsioni, lo sappiamo bene, non sono molto ottimistiche. Lo dicono molti scienziati, lo grida a voce alta Greta Thunberg, lo dimostrano eventi naturali sempre più catastrofici. Secondo qualcuno il mondo finirà tra 7 anni e poco più di 3 mesi. Non è una profezia cinematografica, ma l'installazione Climate Clock, comparsa sulla parete del grattacielo Metronome a Union Square, New York. Il grande orologio digitale in occasione del Climate Week si è trasformato in un conto alla rovescia che indica il tempo che il nostro pianeta ha a disposizione per limitare le emissioni di biossido di carbonio, prima che si arrivi a un punto di non ritorno. Ad accompagnare lo scorrere del tempo, la scritta The Earth has a deadline, la Terra ha una scadenza. Sul sito ufficiale dell'iniziativa anche un messaggio volto a sensibilizzare la popolazione mondiale. L'umanità ha il potere di aggiungere del tempo, ma solo se lavoriamo collettivamente e misuriamo i nostri progressi rispetto a obiettivi ben definiti. Il countdown, che dovrebbe esaurirsi a gennaio 2028, segue una stima basata sugli studi condotti dalle Nazioni Unite. Noi lo diciamo sempre, l'alimentazione amica del pianeta è quella vegana. Tempo di chiudere questa edizione del notiziario con i saluti di Roberta Pupa e di Grazia Cominato, che ci offre alcuni dettagli sugli appuntamenti veg e animalisti della settimana.
Iniziamo con il segnalare che l'evento Vegamiamo di Formello è stato spostato a data da destinarsi per cattive previsioni meteo. Vi terremo aggiornati. Per maltempo invece è stato definitivamente annullato il presidio Salviamo Andra al Circo Roffei di Guidonia, previsto per domani 3 ottobre alle ore 15.30. Dall'8 all'11 ottobre Animal Liberation ha organizzato l'annuale Animal Benefit per festeggiare il 5° compleanno del gruppo. Per conoscere le date e le location, consultare il gruppo Animal Liberation. Radio Vegit è onorata di essere media partner di tutte le date. Ultimo appuntamento imperdibile, domenica 11 ottobre dalle 13, l'Oktoberinfest da Porci Comodi a Magnago.
Le notizie veg della settimana.